Eccoci qua, Ottoliner, ben ritrovati. Con Alessandro avevamo intenzione di fare un altro tipo di puntata che rimandiamo in avanti. Volevamo, insomma, visto che ce lo chiedete spesso e giustamente, mi sembra più che anzi, ci scusiamo in qualche modo di non aver mai dato chiaramente gli strumenti per capire bene i tasselli fondamentali, anche for dummies, per chi no, insomma, no, non ce l'ha come curriculum accademico, tra cui io che non ce l'ho davvero come curriculum accademico, quello insomma di capire alcuni termini che usiamo e diamo un po' per scontati nelle nostre chiacchierate con Alessandro. Quindi avevamo in mente di fare una piccola insomma, intervista per l'introduzione ai concetti base della finanziarizzazione for dummies, però nel frattempo appunto con Alessandro abbiamo un po' cambiato i piani proprio 5 minuti prima di cominciare a registrare questa intervista, perché nel frattempo appunto è uscito, sono uscite, c'è stato il grande ritorno di Mario Draghi da una parte e di Enrico Letta dall'altra, che sono due interventi, insomma quello di Mario Draghi è solo un'anticipazione, una 20 minuti di discorso pubblico, quello di Enrico Letta invece è un dossier bello ciccione, corposo, ben costruito e ben pensato, che in qualche modo abbiamo sottolineato, insomma, alcuni punti anche in comune tra queste cose qua, tra cui appunto il fatto che come è questa situazione in qualche modo di terremoto geopolitico è tutto a guida, tutto sugli interessi statunitensi, è guidato dalla dittatura del dollaro e dall'attrazione dei capitali del dollaro, ha reso necessario in qualche modo anche da parte dell'establishment europeo dare un po' una risposta al suo ceto produttivo di dire non stiamo dormendo, ci rendiamo benissimo conto che per noi questa situazione ci stanno facendo una guerra economica, cerchiamo un po' di capire cosa possiamo fare per reagire in qualche modo. Quindi questo è il tratto comune di entrambe le cose. Però poi più andando un po' più all'interno, diciamo, in realtà c'è anche una forte, non voglio dire frattura perché magari è anche ricomponibile, però diciamo due sono rappresentativi di due gruppi di potere che non sono perfettamente conciliabili, anzi spesso sono abbastanza separati, perché se Mario Draghi appunto è l'uomo di Goldman Sachs, è l'uomo del grande capitalismo oligarchico finanziario statunitense, Enrico Letta con questo strumento, con questo dossier qui in qualche modo si è confermato in maniera ancora più evidente, palese, insomma, già in passato per la sua, anche per ragioni proprio biografiche sue, come l'alfiere del capitalismo finanziario francese. In particolare, appunto, in qualche modo il dossier dice sostanzialmente noi dovremmo, non lo dice in questi termini, però in estrema sintesi, insomma, estrapolando, noi dovremmo avere le nostre Vanguard e le nostre BlackRock, e le nostre Vanguard e le nostre BlackRock si chiamano Amundi, che è di gran lunga il più grande gestore di patrimonio in Europa, di cui anche già con Alessandra abbiamo parlato diverse volte, che rispetto a BlackRock e Vanguard è un nano, quindi per quello io continuo a dire, diciamo, è un po' vogliano fare gli americani senza il dollaro in qualche modo, no? Quindi ovviamente è all'accettazione, questa è la mia versione, ora sentiremo Alessandro, è l'accettazione di una condizione di subordinazione, però all'interno di quella subordinazione, diciamo, di ricreare una piccola America in piccolo, con appunto degli strumenti di concentrazione monopolistica del capitale finanziario che ricalchino l'esperienza dei grandi asset manager statunitensi. Quindi a partire da questo, insomma, ci sembrava molto importante perché questa è una partita proprio anche che divide geopoliticamente, insomma, anche l'Europa al suo interno in qualche modo. Quindi mi taccio e do la parola a Ale.
Sì, Giuliano, hai già detto molte delle considerazioni che facevamo prima e che a mio modo di vedere sono particolarmente rilevanti, cioè le anticipazioni di Draghi rispetto al rapporto che deve presentare e l'uscita del piano Letta sono un momento, secondo me, molto importante di definizione, che è una definizione, direi, per certi versi anche ideologica di un capitalismo che sta trovando nuove forme e che sta maturando al proprio interno, evidentemente, dei contrasti, per non dire dei veri e propri conflitti. Parto distinguerei, diciamo, due ambiti nell'analisi che rapidamente vorrei provare a fare. Intanto il piano Letta è abbastanza evidente, per certi versi in maniera quasi fastidiosa, devo dire, per il modo in cui lo pone, è evidente che formula un modello che è interamente costruito sulla finanziarizzazione. Cioè, il rapporto di letta è molto, se vogliamo, anche per certi versi molto semplice. Come si fa ad affrontare i grandi temi, le grandi sfide della contemporaneità? La banalizzo, ma vi assicuro, è così se lo leggete. Beh, partiamo dal risparmio privato. L'Europa ha 33.000 miliardi di euro di risparmio. Questi 33.000 miliardi vanno messi in circolo, vanno messi in circolo con strumenti finanziari che devono essere sostanzialmente detassati. Quindi ci vuole, il compito del fisco è non tassare gli strumenti finanziari per convincere i risparmiatori a mobilitare tutto questo risparmio e di fatto a trasferirlo dai conti correnti, dove giace in larga misura, nei prodotti finanziari creati dai grandi fondi europei, che, come diceva Giuliano, in larghissima misura vuol dire il mondo di Amundi, cioè di questa società di investimento, di gestione patrimoniale, che peraltro non è così piccola, perché si situa, diciamo così, fra Vanguard e BlackRock come capacità di mobilitare risparmio, e che quindi hanno bisogno di strumenti che rendano questo percorso possibile. Quindi si parte dal risparmio privato, bisogna detassarlo, bisogna mandarlo in direzione dei grandi gruppi assicurativi. I grandi gruppi assicurativi devono avere la forza di trattenere, appunto Amundi in primis, di trattenere questo risparmio all'interno dell'Europa, cioè evitare che si trasferisca in direzione oltreoceano, perché ciò che sta accadendo, e di cui appunto la finanza francese, Amundi in primis, che poi vuol dire Crédit Agricole, di cui Letta sembra veramente essere come dire, il sostenitore e il promotore consapevole, il grande problema che ha in questo momento il risparmio gestito europeo è che in parte si indirizza sempre più marcatamente verso i grandi fondi americani, quindi verso BlackRock, verso Vanguard, verso State Street, e poi anche nel caso in cui questo risparmio vada in direzione di gestori europei, questi gestori europei non hanno la capacità di trattenerlo in Europa, perché le condizioni fiscali americane sono più favorevoli delle condizioni fiscali europee. Quindi bisogna costruire un'Europa dove il termine, l'elemento decisivo, è rappresentato appunto dalla semplificazione fiscale, dall'agevolazione fiscale alla creazione di strumenti finanziari, dove si possono creare nuovi strumenti finanziari, e in modo particolare il rapporto Letta fa esplicito riferimento alla ripresa delle cartolarizzazioni, che devono essere assolutamente svincolate da troppi legami, e questo è un altro tema centrale che veramente colpisce. Bisogna che questi grandi gruppi assicurativi, che sono esplicitamente citati nel rapporto, dispongano di una normativa che adegua i profili di rischio. Cioè, che cosa vuol dire? Che se questi grandi gruppi, appunto, fanno investimenti o concedono crediti a società che sono società che hanno dei rating molto alti, di fatto non devono avere, la semplifico, accantonamenti troppo pesanti. Quindi si sceglie una fascia di società di primo livello, i fondi comprano, Amundi compra le azioni di quelle società, per far questo non deve avere troppi vincoli in termini di accantonamenti di bilancio. In altre parole, è l'idea di portare in Europa il modello BlackRock e Vanguard. Cioè, BlackRock e Vanguard sono i proprietari del listino Standard & Poor's, cioè delle società quotate Standard & Poor's, hanno una grande margine di manovra mercato americano, quindi riescono e stanno arrivando in maniera massiccia in Europa. Bisogna costruire un argine di difesa europeo, ma qual è l'argine di difesa europeo? La sovranità degli stati, la capacità della politica di interloquire? No, lo strumento europeo per eccellenza è costruire un superfondo che abbia le prerogative. Poi il superfondo, so che qualche nostro ascoltatore dice che sono società di investimento, non sono fondi, ma insomma dico fondo per semplificare. Poi se vogliamo chiamare società di gestione patrimoniale, società di investimenti, chiamiamoli come vuoi, un soggetto di questo tipo paragonabile a Vanguard e BlackRock, appunto, che sia tutelato dalla normativa europea, tutelato e favorito, favorito in termini fiscali, tutelato in termini di richieste, di requisiti di rischio, e addirittura dice Letta che nei casi in cui è necessario l'azione di questi fondi sia coperta da una garanzia pubblica, cioè la garanzia pubblica diventa lo strumento per consentire il processo attraverso il quale si investe in termini finanziari in società che magari diventano di proprietà di quegli stessi fondi. Siamo nel modello dei superfondi più tradizionale, e quindi l'altro aspetto che volevo sottolineare è che è evidente che dentro questa costruzione, al di là della scomparsa dell'idea stessa di sovranità, ma c'è anche l'evidente scomparsa dell'idea stessa dello Stato sociale. Cioè, qui il rapporto Letta è veramente impressionante, perché si dà per scontato che, come dire, la sanità pubblica, le pensioni pubbliche non ci saranno più. Cioè, si salta addirittura questo passaggio, che è, secondo me, è un'evoluzione della specie particolarmente significativa nella narrazione pubblica. Cioè, posto che appunto è necessario garantire un sistema pensionistico o un sistema sanitario, la garanzia viene attraverso i soggetti finanziari, cioè detassiamo il risparmio, riduciamo se servono anche le entrate fiscali e spostiamo in carico al sistema dei fondi l'assistenza pensionistica, l'assistenza sanitaria, ovviamente rimuovendo il dato originario, che questi 33 mila miliardi non è che sono distribuiti equamente fra la popolazione europea e quindi ciascuno di noi ne ha un pezzettino uguale agli altri. Quei 33 mila miliardi sono concentrati in larghissima parte in una fascia di popolazione che è grosso modo il 5-6% del totale. Quindi costruire un modello sociale sulla detassazione del risparmio, che deve diventare risparmio finanziarizzato e a sostegno dei grandi fondi, vuol dire condurre una battaglia finanziaria in nome della finanza e della superfinanza europea, ma vuol dire anche ovviamente tutelare soltanto le fasce, direi, molto alte della popolazione, perché già parlare di fasce medio-alte della popolazione è molto complicato. Quindi quello che veramente sorprende è questo tipo di riferimenti che, da un lato, ci riportano agli anni 90, cioè ci riportano a quella sbornia per cui si pensava, quel lungo periodo che poi è esploso proprio con la crisi del 2008, cioè ci portano all'idea che la finanza possa diventare anche democratica, e quindi che se abbiamo una grande compagnia assicurativa, la grande compagnia assicurativa possa proporre al singolo risparmiatore formule che sono adeguate. E nella stessa ottica si muove l'idea di avere una normativa che favorisca questo processo, salvo poi arrivare alle grandi bolle, come è stata quella delle cartolarizzazioni, che in Europa ha colpito meno perché il fenomeno non aveva ancora quelle dimensioni, ha colpito durissimo negli Stati Uniti perché il fenomeno era decisamente massificato. Ecco, ciò che sta scritto nel rapporto Letta è, nella sostanza, riproporre il modello americano turboliberista che è esploso col 2008, proponendolo ora però di fronte a un sistema americano che nel frattempo si è ristrutturato, si è concentrato ulteriormente, che si è definito attorno a questi due grandi, tre grandi fondi, e per evitare la conquista europea da parte di questi tre grandi fondi si arriva alla idea all'idea della, appunto, creazione di una finanza strutturata in termini, appunto, di superfondi, alternativa. In questo aggiungerei una considerazione importante che in parte tu accennavi prima. È evidente che dentro questo io penso ci sia anche, in questo rapporto Letta in parte lo fa emergere, c'è anche la necessità che questo volume complessivo di risparmio non si trasformi tutto quanto in dollari, cioè non solo si indirizzi verso gli Stati Uniti, ma acquisisca la forma del dollaro, perché è sempre più evidente che un meccanismo di quel tipo, cioè di un ulteriore indebolimento dell'euro, finisce per generare meccanismi di impoverimento del tessuto europeo che non è più sostenibile per il quadro appunto di riferimento del vecchio continente. Quindi la difesa del superfondo europeo contro la logica dei fondi americani dentro una comune visione della privatizzazione, dentro una comune visione della riduzione della sovranità pubblica, diventa anche un modo per rivendicare invece una potestà monetaria per contrastare altrimenti l'assoluto predominio del sistema finanziario degli Stati Uniti. Ora, tu dicevi, probabilmente questa visione è in parte diversa rispetto a quella di Draghi, penso di sì. Penso che Letta in questo momento, che non sia un gioco delle parti, quello fra Draghi e Letta, cioè che non sia semplicemente due facce della stessa medaglia, una più articolata. Io penso che dalle anticipazioni che Draghi ha fatto con chiarezza, Draghi dica ben vengano in Europa i grandi fondi americani, anzi Draghi immagina un sistema dove dice ci saranno i grandi fondi americani, che del resto è quello che ha detto anche Larry Fink, il CEO di BlackRock, cioè voglio dire, o James Dimon, o Dimon, a seconda di come lo si voglia interpretare, di JP Morgan, cioè l'idea che da una parte ci si mette un po' di capitale pubblico garantito magari dagli stati e dall'altro arrivano i grandi fondi che a quel punto però in una sorta di grande patto non fanno più una competizione esasperata ai singoli paesi, ma dividono equamente, anzi, come dire, prendono, traggono i profitti e lasciano uno spazio ai singoli stati nazionali attraverso il debito. Questo è il modello Draghi. Arriva BlackRock, quello che in parte già esiste, arriva BlackRock e BlackRock sta dentro l'azionariato o sta dentro le società delle infrastrutture italiane come KKR e non confligge con lo Stato. La finanza europea in quello schema non c'è, del resto non esistono grandi gruppi finanziari tedeschi, del resto i paesi frugali sono già per larghissima parte interessati a una finanza americana. Peraltro i paesi frugali come interesse hanno che non gli si sottragga la condizione di colossali paradisi fiscali. Quindi l'unica realtà che ha una forza finanziaria è quella di Letta. E Letta sembra dire a Draghi, caro Draghi, guarda che questa rappresentazione del mondo dove i singoli stati europei, magari anche attraverso lo strumento degli Eurobond e quindi in coordinamento, vivono insieme ai grandi fondi americani e fanno i grandi salti di innovazione tecnologica, la transizione energetica e via dicendo, con questo patto, magari anche in relazione appunto all'acquisizione del risparmio privato, Letta gli dice però ci sono i francesi e con i francesi e con la finanza francese bisogna fare i conti, il che vuol dire, nell'ipotesi di Letta, far sì che l'Europa accetti di riarticolare la propria natura finanziaria e quindi anche una capacità di tenuta rispetto agli Stati Uniti passando attraverso il riconoscimento della centralità francese. La Germania non è più in grado di svolgere un ruolo egemonico nel mondo finanziario, che non è più il mondo produttivo, la Francia è sicuramente più forte del sistema tedesco, e quindi in quanto tale si prospetta veramente una sorta di guerra dei mondi fra due personaggi che, guarda caso, sono nello stesso ambiente politico istituzionale e che hanno in comune, secondo me, un dato non banale, questo sì, che comunque sarà uno scontro dove la politica sarà fatta dai tecnici, cioè paradossalmente dentro la nozione di tecnico poi ci passa l'esigenza che ci sia un grande fondo finanziario che gestisce il sistema sanitario, il sistema pensionistico, e alla fine la politica è un vecchio arnese che serve soltanto a perdere il tempo. Ecco, questi due piani di racconto, però, che secondo me sono usciti contemporaneamente e che convivono in maniera conflittuale, sono la prova di un'Europa che in questo momento è però veramente afflitta da questa totale dipendenza da quel processo di finanziarizzazione di cui appunto parliamo spesso.
Io appunto aggiungerei anche un piccolo tassello, che è, nel senso, in qualche modo appunto questa deve essere anche un po' una due faccia, appunto, di due risposte, anche un po' di pressioni che cominciano ad arrivare dal mondo produttivo. Abbiamo visto la settimana scorsa Scholz andare in Cina, insomma, ovviamente, diciamo, appunto, c'è questo mal di pancia. In qualche modo nel pippone l'ho chiamato un po' anche due gatekeeper, no? Che è questo termine che usa un po' il mondo complottista per dire, per recepire un attimo questa pressione che arriva da questo mal di pancia, però dargli appunto una collocazione ultra compatibile, da un lato appunto con l'oligarchia finanziaria statunitense, dall'altro con le ambizioni francesi da piccolo impero in qualche modo. Mi chiedevo anche se una cosa che notavo in qualche modo è che in entrambi mi sembra ci sia la necessità di adottare anche un altro aspetto importante, no, del meccanismo statunitense, che è quella appunto attraverso la potenza finanziaria di creare artificialmente dei monopoli nei vari settori industriali, no? E però appunto c'è anche lì, ci sono due accenti mi sembra un po' diversi, poi appunto bisognerà aspettare il rapporto completo di Draghi, però che in qualche modo Letta fa particolarmente attenzione a in qualche modo prospettare questa idea, quindi il grande fondo europeo che aiuta a creare dei grandi monopoli che sono dei campioni internazionali in quei settori dove sostanzialmente oggi probabilmente gli Stati Uniti non si sentirebbero, cioè, strategicamente troppo minacciati in qualche modo. E paradossalmente in questo il primo di tutti, che diciamo è l'unica notizia, che poi è l'unica cosa del rapporto che è uscita sui media in qualche modo, c'è una riflessione sulla industria militare che secondo me è molto interessante, perché diciamo conferma, ora non so se è un bias mio che mi autoconfermo e leggo cosa voglio nelle robe che leggo, ma sostanzialmente questa idea che ho da un po' di tempo, forse se ne era già parlato anche con te, che sostanzialmente è nell'interesse statunitense che l'Europa crea i suoi campioni dell'industria bellica, perché sostanzialmente l'industria bellica statunitense, per fare la grande guerra o anche solo la deterrenza globale contro, diciamo, i paesi che ha deciso essergli ostili, dalla Russia alla Cina eccetera, non ce la fa, molto materiale semplicemente non ce la fa. E quindi c'è questo grande accento nel rapporto di Letta di questo meccanismo qua messo a disposizione per creare dei campioni continentali nel campo della difesa, che potrebbe essere, diciamo, uno dei settori che possiamo, in cui possiamo affermare dei grandi gruppi senza in qualche modo che gli Stati Uniti si sentano minacciati. Ti sembra ragionevole?
Sì, io penso che questo aspetto peraltro sia molto presente anche nel rapporto Draghi, cioè in quello che Draghi ha fatto capire, cioè anche Draghi ha sostenuto a più riprese che una parte importante di questa spesa, che deve essere in parte pubblica, in parte appunto proveniente dai fondi, vada in direzione della spesa militare. Quindi io sono convinto che quello sia un aspetto che sia convergente nella lettura di Letta e nella lettura di Draghi. Io penso ci sia invece un altro aspetto ulteriore di tensione che è rappresentato al fatto che poi il rapporto Letta, oltre a teorizzare questa centralità finanziaria attraverso cui si creano gli strumenti di intervento, perché il superfondo, il superamundi per intenderci, è lo strumento di intervento e di contrasto a BlackRock e Vanguard, ma si individuano però anche dei settori chiave che ancora una volta però sono conflittuali con gli Stati Uniti, perché Letta dice poi se noi mobilitiamo questa grande massa di risparmio e facciamo un superfondo che ha un monte di soldi e questo monte di soldi lo vogliamo investire in Europa, lo dobbiamo investire nel settore energetico, cioè dobbiamo fare in modo di ridurre drasticamente la dipendenza non dalla Russia, che ormai si considera una logica di Letta ampiamente superata e forse anche digeribile, ma nei confronti degli Stati Uniti, proprio perché la sensazione chiara è che, come si può dire, l'energia sia il settore che maggiormente risente delle oscillazioni finanziarizzate, e allora in virtù delle oscillazioni finanziarizzate bisogna che l'Europa benefici con propri strumenti energetici e quindi con proprie compagnie energetiche di un eventuale rialzo dei prezzi e quindi dei valori azionari determinati dalla speculazione. Cioè, siccome il rapporto Letta è veramente dentro la finanziarizzazione, cosa è successo nel corso degli ultimi 2 anni? Grande impennata dei prezzi dell'energia, determinata da cosa? Dalla finanziarizzazione. Bene, noi dobbiamo star lì dentro. Non è plausibile che quella roba lì sia in larghissima parte il beneficio delle grandi compagnie, delle grandi società energetiche americane, del gas liquido naturale e dei fondi che sono gli azionisti di riferimento da ExxonMobil fino a tutte le conseguenze possibili e immaginabili. Quindi creiamo uno strumento finanziario, mobilitiamo il risparmio europeo, lo teniamo in Europa creando dei campioni energetici che nel momento in cui parte la fiammata dei prezzi sono in grado di tesaurizzare, di tradurre in profitti quella fiammata, e se serve gestiamo noi quella fiammata e la scateniamo noi. Cioè siamo veramente, ora non voglio fare della semplificazione, come si può dire, non dico complottissimo, ma siamo veramente dentro uno scontro che è uno scontro finanziario, e Letta si assume il ruolo, l'alfiere della finanza europea, in particolare, torno a dire, della finanza francese, come punto di riferimento per quei paesi. Infatti ho visto che per esempio la Meloni non ha snobbato il rapporto Letta, no? Ha sostanzialmente per certi versi espresso anche un parere di una certa attenzione. La Meloni ha detto: beh, se non ci fanno fare il debito comune, non ci fanno fare altre cose, bisognerà fare una finanza che sia una finanza, perché punta anche certamente a coltivare questo sentimento, che sarà un sentimento anti-Yankee per intendersi, cioè poi alla fine questo tema è un tema che sta maturando, e gli ambiti che Letta definisce, che sono finanza, energia e tecnologia, e stanno a far capire che il vero nemico, tra l'altro Letta lo dice, non è la Cina, il vero problema sono in questo momento gli Stati Uniti. Ma perché? Perché la battaglia non è produttiva, perché la battaglia è finanziaria, e oggi la battaglia finanziaria viene dall'evidente tentativo di monopolio mondiale da parte dei grandi fondi finanziari. Direi paradossalmente questa è la prima vera grande guerra finanziaria nell'era dei fondi, che rendono necessario un documento che, se uno se lo legge, dice: caspita, ma qui non è che ci si gira intorno. Il documento di Letta è veramente molto esplicito, usa un linguaggio degli anni 90 precipitandolo dentro la nuova guerra dei fondi finanziari internazionali, che è una roba che vuol dire che oggettivamente il tempo è cambiato e si profila una situazione molto molto particolare.
Chiarissimo, chiarissimo. Grazie mille Alessandro. Allora, al prossimo appuntamento per fare questa nostra introduzione for dummies ai concetti fondamentali per capire come funziona e cos'è diventata oggi la finanziarizzazione. E grazie a tutti gli Ottoliner. Buon weekend a tutti. Ciao Ale, grazie mille.